Non so voi, ma io non ho tante certezze nella mia vita. Una di queste è la morte di Krillin in Dragon Ball. L'altra è il fatto che l'Italia avrà sempre enormi difficoltà ad accettare il patto di stabilità e di crescita imposto dall'Unione Europea. Lo stesso che è stato sospeso per tutta la pandemia, in realtà è stato sospeso fino al 2024, e che quando tornerà in vigore probabilmente lo farà in una maniera diversa. E infatti in questa 75esima puntata, nonché ultima della settimana, vi parlo di qual è questa nuova proposta, del perché il patto di stabilità e di crescita crea sempre così tanti problemi e di come ha funzionato fino adesso. Siete sorpresi, eh? Io sono Mirko D'Antuono e questo è
Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2.
Perché era stato sospeso durante la pandemia? Perché questo patto detta le regole per la spesa pubblica, quindi sostanzialmente dice agli stati quanto possono permettersi di spendere in un anno. L'averlo tolto significava concedere ai paesi europei una maggior libertà, in modo da investire senza troppi vincoli burocratici e soprattutto senza andare incontro alle sanzioni dell'Unione Europea. Ovviamente la sua sospensione rispondeva a un momento di necessità, perché c'era l'emergenza legata al Covid. L'idea quindi è che prima o poi dovrà tornare. Il fatto è che nel tempo anche altri paesi membri che magari erano un po' più d'accordo anche con i suoi meccanismi classici di funzionamento si sono accorti che effettivamente è un po' vecchio e che quindi va rinnovato. All'età che hanno molti miei amici perché nasce nel 1997 e tuttora è quella la versione che è in vigore. Sostanzialmente prevede che i paesi membri rispettino i cosiddetti parametri di Maastricht. Questi sono simili al funzionamento del fair play finanziario nel calcio, nel senso che lì c'è la UEFA che dice alle squadre che devono per forza avere più entrate che uscite. Questi parametri invece per gli stati impongono che ci possa essere una differenza tra le entrate e le uscite, ma che questa non possa superare un determinato livello prestabilito. Questo livello è rappresentato in percentuale rispetto al PIL, a quanto si produce. Non si può avere un deficit, quindi una differenza tra entrate e uscite in negativo superiore al 3% del valore totale di quello che produciamo come economia in un anno, del valore del PIL, del prodotto interno lordo. Sempre riferita al PIL e al debito pubblico c'è poi un'altra regola, ovvero il fatto che quest'ultimo non possa rappresentare oltre il 60% del valore del primo. Se un paese si trova in questa condizione deve intervenire per cercare di ridurre questo valore di un ventesimo all'anno. Un tasso di riduzione che può sembrare basso, ma se una nazione si trova costretta a inseguire questo obiettivo, significa che la sua economia non sta andando benissimo e quindi anche raggiungere questo target non è poi così facile. Nel breve periodo serve a controllare le condizioni economiche degli stati membri in modo che nessuno sia troppo in difficoltà, a tal punto da creare poi dei problemi alla stessa economia dell'Unione Europea. Sul lungo periodo, però, ha un grande obiettivo, quello di far raggiungere ai vari stati il cosiddetto pareggio di bilancio, ovvero sostanzialmente l'azzeramento del debito pubblico. Un obiettivo enorme, ovviamente, e molto complesso da raggiungere, a cui l'Europa però crede a tal punto da aver chiesto ai paesi membri di inserire questo obiettivo nelle loro costituzioni. È una cosa che abbiamo fatto anche noi nel 2012, quando al governo c'era Mario Monti, quindi c'era un governo tecnico. L'abbiamo fatto lì anche per dimostrare la nostra volontà di ridurre la spesa pubblica, di impegnarci a rispettare quel patto di stabilità e di crescita, proprio perché eravamo fuori da quei parametri e rischiavamo di andare incontro a un fallimento, a un default dello Stato. Quindi ci serviva anche simbolicamente nei confronti dell'Europa e della Commissione Europea. Orientarsi, farsi una propria idea ed essere convinti di questa non è facilissimo in questo campo. Perché anche gli esperti del settore, gli economisti, hanno delle visioni diverse tra di loro. Ci sono quelli che considerano il debito pubblico un punto di riferimento fondamentale, mentre per altri si potrebbe benissimo non guardarlo. Senza schierarci da una parte o dall'altra, noi possiamo semplicemente fare un ragionamento logico. Nel momento in cui il debito pubblico aumenta, uno Stato molto probabilmente aumenterà le tasse. Ah, ecco, posso aggiungere una certezza che ho nella mia vita. Un'economia per funzionare ha bisogno di fiducia. Aumentare le tasse genera sfiducia negli investitori. Generare sfiducia negli investitori significa sostanzialmente non avere chi mette i soldi per stimolare la crescita economica. E poi significa che uno Stato va incontro a delle difficoltà nel pagare le cosiddette obbligazioni, ovvero i debiti che ha nei confronti di chi gli ha prestato dei soldi. Se però inizia a avere queste difficoltà, chi presta i soldi, una volta che lo Stato va a chiederne di altri, aumenta i tassi di interesse, il che significa ritrovarsi ulteriormente indebitati con cifre anche più alte. Si rischia di generare un circolo vizioso abbastanza pericoloso per l'economia. Questo scontro che c'è tra gli economisti, tra chi dice che il debito pubblico è importante e chi no, si ritrova un po' anche nelle visioni diverse che hanno i vari paesi membri per quanto riguarda le modifiche da apportare a questo patto di stabilità e di crescita. Immaginatevi un'Europa più o meno divisa: la parte sud tende ad avere una spesa pubblica molto elevata, ad esempio noi, oppure anche la Spagna. La parte centrale e nord, quindi la Germania, i Paesi Bassi, sono i cosiddetti paesi frugali, sono paesi che spendono poco a livello di Stato e tendenzialmente sono anche più favorevoli a delle regole rigide per quanto riguarda i bilanci nazionali, mentre i paesi del sud Europa, come vi dicevo prima, che usano di più la spesa pubblica, vorrebbero delle regole meno stringenti. Quando ero ripartito con Grigio 2, una delle prime puntate l'avevo dedicata alla legge di bilancio presentata dal governo Meloni. Ogni anno si fa questa legge e indica le spese che lo Stato dovrà sostenere nell'anno successivo. Prima ancora della sua approvazione, però, viene inviata alla Commissione Europea, che controlla proprio che sia idonea rispetto ai criteri del patto di stabilità e di crescita. Questo meccanismo ha un nome preciso, che però è poco fantasioso, cosa che mi fa pensare che a idearlo non è stato un italiano. Viene chiamato braccio preventivo. Anche l'altro meccanismo esistente non credo abbia ricevuto questo nome da un connazionale, perché viene chiamato braccio correttivo. Con questo ultimo meccanismo, quando uno Stato, quando un paese membro non rispetta gli standard del patto di stabilità e di crescita, la Commissione Europea può intervenire suggerendo dei correttivi, anzi di fatto imponendoli. Se però la nazione continua a non rispettare questi correttivi o comunque non raggiunge determinati obiettivi, a quel punto l'Unione Europea, tramite la Commissione, può imporre delle sanzioni che vanno dallo 0,2 allo 0,5 del PIL del paese in questione. Fino ad ora non è mai successo che la Commissione Europea sanzionasse in questa maniera qualche Stato membro. Così come questa norma non è stata mai applicata, molti paesi, tra cui anche il nostro, non hanno mai preso in considerazione seriamente il fatto di dover ridurre di un ventesimo all'anno il debito quando questo è molto alto. Su questa cosa, sul fatto che molti paesi membri, diciamo, danno una propria interpretazione delle regole del patto di stabilità e di crescita, la Commissione Europea si è trovata costretta a intervenire dopo il 2011, perché in quell'anno c'è stato il default della Grecia e anche l'euro rischiava molto. È lì che ci si è resi conto che in effetti il coordinamento non aveva funzionato così tanto bene e inoltre la Commissione Europea era un po' limitata nella sua possibilità di azione. Però agito in una maniera un po' particolare, perché ha aggiunto delle regole a un patto che ne era già pieno. Questo ha creato soltanto tanta confusione anche per gli addetti ai lavori. Penso l'abbiate capito che una delle difficoltà in questo caso è che chi si deve esprimere sul fatto che il patto sia valido o meno ha delle visioni molto contrastanti. Per alcuni il patto di stabilità e di crescita è stato fondamentale, anche se alcuni suoi meccanismi non sono mai stati utilizzati, per quella riduzione generale del debito pubblico che c'è stata nell'Unione Europea prima della pandemia. Per altri, semplicemente, quel patto di stabilità e di crescita era talmente stringente che ha costretto gli stati a evitare di aumentare la spesa pubblica, anzi, li ha portati a ridurla, e questo ovviamente fa diminuire anche il debito pubblico, ma può creare comunque dei problemi per la crescita economica. Come si sta pensando di modificare effettivamente questo patto di stabilità e di crescita? In questi giorni, ad esempio, si sta parlando di una proposta della Germania che prevederebbe il mantenimento dei cosiddetti vincoli di Maastricht, quelli di cui vi ho parlato prima. Ma nel caso in cui uno Stato membro non li stia rispettando, si ritroverebbe obbligato a dover ridurre il proprio debito pubblico di 0,5 punti percentuali all'anno. Di positivo in questa proposta c'è il fatto che si voglia porre maggiore attenzione alla condizione di partenza, per quanto riguarda l'economia, dei paesi membri dell'Unione Europea, per andare a capire meglio poi come agire. Come vi dicevo prima, un paese membro deve ridurre il proprio debito pubblico di un ventesimo all'anno quando il debito pubblico ha un valore superiore al 60% di quello del PIL. La proposta della Germania, per esempio, per noi non è malissimo, siamo arrivati ad avere un rapporto fra debito pubblico e PIL altissimo, è al 144%. Con le vecchie regole significherebbe che dovremmo ridurre il debito pubblico del 7% l'anno. Una cosa di fatto impossibile, già è difficile ridurlo dello 0,5 in un anno, figuratevi del 7%. Un'altra novità introdotta da questa riforma sarebbe il fatto che i paesi come l'Italia, che hanno un rapporto molto alto fra debito pubblico e PIL, dovrebbero presentare un piano alla Commissione Europea di 4 anni estendibile a 7 in casi eccezionali per andare a ridurre proprio questo gap, questa differenza tra i due valori. Se è tutto a posto, la Commissione Europea dà il suo ok, ma poi l'approvazione avviene in Consiglio Europeo. questo perché così il paese che sta facendo questo patto si sta impegnando anche politicamente di fronte agli altri paesi membri. Come vi dicevo, le posizioni sono molto diverse tra i vari paesi membri dell'Unione Europea, per questo non è così scontato che questa riforma passerà. In ogni caso, qual è l'iter che deve seguire? Prima si passa dal Consiglio dell'Unione Europea, ovvero quell'organo in cui sono rappresentati tutti i governi dei 27 paesi membri, e poi deve arrivare l'approvazione dall'organo legislativo, quindi dal Parlamento Europeo. Vedremo alla fine se questa proposta passerà, se piacerà o meno ai paesi membri dell'Unione Europea e anche come la prenderà l'esecutivo Meloni. Io per adesso posso soltanto augurarvi un buon weekend, vi ringrazio per avermi ascoltato questa settimana, ci risentiamo la prossima con la 76esima puntata. Vi devo dire dove? Ve lo dico, sempre qua su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato
Grigio, stagione 2.